Ed eccoci ritrovati a voi che sapete. Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Buongiorno Davide Fersini, che piacere. Io sentivo già qualcosa in sottofondo che mi ha messo la collina in bocca.
Eh sì, parleremo oggi di un tema che so ti è ultimamente molto molto caro. Si parla appunto di opera, si parla di teatro musicale, si parla di drammaturghi, una figura lavorativa dei teatri tedeschi, perché è inquadrata con un contratto ben preciso, che esiste dal 1977 in questa forma, precisamente nel Teatro di Francoforte, è nata come figura inquadrata, ma che non ha mai veramente varcato le soglie della Germania, i confini teutonici. Ultimamente però, in particolare in uno spettacolo, sappiamo, in Italia, anche a Venezia, con il maestro Diego Fasolis sul podio, è apparsa questa figura. Chissà, forse ne parleremo, i nostri ospiti che girano molto i teatri avranno sicuramente modo di raccontarci qualcosa per capire chi è questa figura, a cosa serve e se veramente serve, tema scottante. Abbiamo chiamato due sapienti. Allora, la prima è Gaia Varon, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
E insieme a lei Alberto Mattioli, buongiorno Alberto.
Buongiorno confederati.
È sempre un piacere avervi entrambi al microfono. Dunque, partiamo da Gaia Varon. Gaia, tu che cosa hai capito di questa figura? Che cosa fa esattamente? Perché noi l'abbiamo vista, ne abbiamo parlato più volte, ma non siamo mai entrati veramente nel merito. Allora, raccontaci tu, chi è il dramaturg?
Ma intanto sono situazioni diverse, c'è un tasso ovviamente di specificità in ogni singolo caso, quindi non si possono fare completamente delle ricette, proprio anche perché, come tu stesso dicevi, questo ruolo è entrato, diciamo, nella pratica regolare abbastanza recentemente. In realtà non è così vero che sia un ruolo recente, almeno nel teatro di prosa. Cioè c'è una figura analoga nel teatro di prosa che, diciamo, certo, noi potremmo andare indietro ad Aristotele, no? Ma certamente a Lessing. Lessing, nella drammaturgia di Amburgo, precisa proprio una serie di elementi che sono poi quelli, un po' era il suo mestiere anche, lo faceva, no? Assistere il teatro nel processo sviluppo di un Spiel. Noi non abbiamo naturalmente un termine che sia così chiaramente connesso alla performance, no? Abbiamo piuttosto, diciamo, un testo teatrale, quindi ci porta sempre un po' alla questione della scrittura del testo, che naturalmente poi non è lo spettacolo. Quindi in un certo senso questo ruolo, questa funzione nel stabilire i principi costruttivi, studiarlo nel profondo, illuminare, diciamo così, una serie di aspetti del testo di partenza, e qui uso testo inteso naturalmente non in senso solo verbale, qualcosa che già teorizzava Lessing e qualcosa che mette in pratica Ludwig Tieck quando adatta e porta Shakespeare scena tedesca, no? Da quel momento il dramaturg all'interno del mondo della prosa è un ruolo che, come dire, che si trova piuttosto spesso e che viene ulteriormente sviluppato da Brecht, perché poi quello che invece connette il ruolo del dramaturg non tanto alla perché fin qui è un ruolo connesso alla creazione. E a tutt'oggi anche nell'opera, anche per esempio i teatri americani spesso hanno un dramaturg, la Lyric Opera di Chicago, eccetera, hanno dei dramaturg che lavorano in particolar modo sulle opere nuove, ok? Quindi c'è, diciamo, questo processo nasce lì. Però Brecht lo connette invece proprio al lavoro del regista, quindi quantomeno c'è una tradizione alle spalle della così canonizzazione, istituzionalizzazione di questo ruolo all'interno dei teatri d'opera, come tu dicevi, intorno agli anni 70, Michael Gillen e altri casi. C'erano anche, fanno anche, diciamo, in quella tradizione lì fanno anche una serie di altre cose, per esempio scrivono i programmi di sala, si occupano di adattare il testo, eventualmente a dire oggi come oggi questo si trasferisce anche ai sottotitoli e sovratitoli, sono un po' il trade union per tante parti, no? Però credo che quello che ci interessa oggi è piuttosto il ruolo che hanno non tanto nell'aspetto organizzativo, ma nell'aspetto creativo della produzione. Però è un po' questo il ruolo di essere un mediatore fra il testo e l'opera originale, le persone tutte quante, non solo il regista, particolarmente il regista, ma naturalmente un po' tutto l'assetto produttivo, e il pubblico, perché oggi come oggi i pubblici cambiano continuamente, Allora, possiamo dirlo in maniera un po' svilita, no? Cioè che ci vogliono sempre nuove produzioni, perché ci vogliono sempre nuove invenzioni come new improved in pubblicità. Ma in realtà è proprio che io sono diversa oggi da come ero 20 anni fa, e sicuramente sono diversa dai miei figli, o diversa da qualcuno che ha 30 anni più di me. Quindi ci sono pubblici diversi, e la necessità di ricomprendere, reinserire un testo operistico nel mondo dei significati è una necessità reale.
Scusa,
ecco,
Gaia Varon.
Ricerca.
Ecco, sì. Scusa Gaia Varon, sono Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno Giuseppe.
Io entro un po' a gamba tesa e mi scuserai, perché io non ho ancora capito. Cioè, facci capire, ma qual è davvero il suo ruolo? Ho capito Trade Union, ma che cosa fa il dramaturg rispetto al regista? Io ho presente più allora, o meno il ruolo del regista, ma e il dramaturg?
Il dramaturg studia, fa ricerca, produce raccoglie un enorme sapere attorno a questo testo, e il suo mestiere non è tradurlo visivamente, cioè lì poi interagisce con qualcuno il cui immaginario è un immaginario sulla scena, che quindi poi deve tradurre, se vogliamo potrebbe essere magari un po' brutale così, fatto intellettuale e intuizione artistica, no? Non sono la stessa cosa, è un continuo processo fra questi due elementi, c'è un'intuizione artistica che poi si trasforma in fatto intellettuale, e ci sono fatti intellettuali che sollecitano, suscitano intuizioni artistiche. Ecco, credo che sia questo, per come l'ho capito io naturalmente, perché ripeto, sono situazioni molto diverse, il processo continuo di dialogo fra le due parti, fra il dramaturg e il regista, che consente, diciamo così, di andare nel profondo della struttura di un'opera, e qui appunto poi torna un po' fuori Aristotele, no? Cioè, o se vogliamo la narratologia, favola, intreccio, cioè un conto è la superficie della storia, la narrazione, quello che noi sappiamo, quello che è definito nel libretto, nel testo, nell'articolazione della musica, un conto è tutto quello che c'è dietro questa storia, tutte le storie possibili, tutti i possibili modi di guardare tutto questo, no? Di capirlo, di intenderlo, di connetterlo con altre cose. È un enorme lavoro di ricerca, perché i registi possono farlo anche da soli, eh?
Certo.
Però effettivamente con i ritmi di oggi avere una persona che prepara tutto questo lavoro e avere un dialogo, quindi un punto di vista diverso, è sicuramente qualcosa che arricchisce.
Arricchisce. Allora, io direi questo, che forse bisogna posizionare nel tempo la nascita di questa figura, e per questo dicevo gli anni 70 nell'opera, e questo chiamo in causa anche Alberto Mattioli. Perché? Perché Gaia Gavaron ci ha detto esattamente che è una figura che coadiuva in qualche modo il lavoro del regista. Ma all'opera in realtà, per come la capisco io, che un po' l'ho vissuta anche sulle mie spalle, serve nelle situazioni in cui il testo viene ritradotto, riscritto, a garantire una sorta di coerenza. Ed è per questo che negli anni 70, nel momento in cui si inizia a trasporre il repertorio antico in termini moderni, serve qualcuno che garantisca una continuità della narrazione a livello drammaturgico, soprattutto considerando che la drammaturgia dell'opera non è il libretto, o meglio, non è solo quella contenuta nel libretto, ma è anche quella che il compositore ha aggiunto al libretto, o forse ha reinventato sopra il libretto. Alberto Mattioli, cosa ne pensi?
Beh, intanto buongiorno, e permettetemi di dire che io parlo un po' in prima persona, nel senso che io sono l'unico dramaturg. Uso appositamente il termine tedesco perché in italiano drammaturgo ha un altro significato, è un autore del testo generalmente. Io sono l'unico dramaturg in organico, credo, di una grande istituzione musicale italiana, nella fattispecie il Festival Donizetti di Bergamo,
esatto.
Salvo errore, poi magari c'è qualche teatro che ha questa figura.
Intanto allora l'abbiamo detto, diciamo.
Intanto cominciamo col dire che sono due cose diverse: fare il dramaturg di un teatro e il dramaturg di una singola produzione.
Sì.
Io ho fatto entrambe, e quindi magari vi posso dire. Cominciamo col dire che intanto questa figura non è, per la verità, limitata solo al mondo germanico, perché per esempio un grandissimo regista, anzi il più illustre regista d'opera di oggi, cioè Robert Carson, si avvale spesso della collaborazione di un dramaturg che è Jan Barton, quasi sempre per opere nuove. Mettiamola così. Il dramaturg è una figura che ha un senso in teatri o festival che non ragionano come quelli italiani. Cioè, in Italia si fa una nuova produzione di Aida, generalmente quando chiedi perché fate una nuova Aida, la risposta è perché abbiamo un soprano celebre, perché sono 20 o 30 anni che non facciamo una nuova Aida, perché abbiamo un contratto con un regista, eccetera. È chiaro che in una logica del genere, che è quella con la quale lavorano quasi tutti i teatri italiani, che infatti fanno delle stagioni miserande, il dramaturg non ha molto senso. Ha un senso se ci poniamo di fronte al testo e ci chiediamo cosa voglia dire oggi quel testo. Cioè, io faccio una nuova Aida, perché dico Aida, ma potrebbe essere Lucia di Lammermoor, certo, come Rinaldo. Certo. Faccio una nuova Aida perché penso che forse oggi, nel 2022, la lettura di Aida sia un po' diversa di quanto fosse nel 1871 o nel 1950 o anche solo 20 anni fa. E allora ci vuole una figura che non solo studi il testo da questa angolazione, che collabori col regista, ma non solo con il regista, perché l'intera macchina del teatro deve essere finalizzata a realizzare la produzione sulla base dell'idea che la sorregge, quindi la comunicazione, quindi i programmi di sala, quindi l'enorme mole di materiale che viene prodotta per i social, quindi il rapporto con la direzione artistica, perché è chiaro che anche le scelte di cast devono essere in qualche modo compatibili con il progetto. Diciamo che è la figura che coagula tutte le energie del teatro intorno a un progetto interpretativo forte di un testo e che serve a renderlo, appunto, come diceva giustamente Gaia, coerente. Allora, in pratica, io a Bergamo faccio questo lavoro, curo anche la drammaturgia di determinati testi, sarò il drammaturg del Lion e l'imbarazzo che facciamo quest'autunno, l'altro cui faceva riferimento, che è l'unico altro caso, insomma, negli ultimi anni che conosco, è quello del mio amico Mattia Palma, che ha fatto il drammaturg per la nuova produzione della Griselda di Vivaldi alla Fenice, anzi per la verità esatto, Malibran, che ha debuttato credo 2 giorni fa, però ecco, per esempio l'anno scorso, nell'ultima edizione, noi abbiamo inaugurato il Festival Donizetti non con un'opera di Donizetti, ma con una serata dedicata ai giovani cantanti della Bottega Donizetti. Invece di fare il solito concerto di aria d'opera con loro in smoking e in abito lungo, a seconda dei sessi e dei gusti, che cantavano delle arie, che è una cosa noiosissima, abbiamo costruito un piccolo spettacolo intorno a questa... E questo spettacolo aveva naturalmente bisogno di una drammaturgia, perché ogni rappresentazione ha una drammaturgia. Certo. E in questo caso il drammaturg si è occupato di costruire una drammaturgia dello spettacolo. Ecco, quindi mi rendo conto che la figura può sembrare nebulosa e la prima risposta che viene alla domanda cosa serve il drammaturg è a niente. Però invece in realtà ogni tanto qualcosa serve.
Allora, fermiamoci qui, facciamo un ascolto e poi andiamo avanti.
Schaffen und ich bin im Schau, wenn ich bin gewahrt, seit Zeiten.
sfuma l'inizio del secondo atto del Rheingold. Tra l'altro è interessante, l'ho scelto perché ovviamente questa era la versione Boulez-Chéreau, lì si iniziava già a parlare, a guardare nel mondo questa figura, che cosa si stava facendo, la rielaborazione, la riscrittura in qualche modo. E tra l'altro Rheingold è in questi giorni in scena a Zurigo con la direzione di Gian Andrea Noseda e la regia di Homoki. Lì i dramaturgen proprio impazzano,
si sfogano.
Sì.
Innanzitutto vorrei fare i complimenti ad Alberto Mattioli, perché secondo me il Festival Donizetti di Bergamo è tra i più appassionanti che abbia potuto frequentare in questi ultimi anni. Bello, bravo.
Giro i complimenti a Francesco Micheli, che okay, è il direttore artistico in realtà. Però ecco, tu non sai di che sudore, di che lacrime grondi questo risultato, perché in realtà la struttura è minuscola, quindi facciamo una... Effettivamente adesso non sta mai a dire se il lavoro è buono o cattivo, sicuramente ne facciamo molto, questo sì.
Ho una domanda che giro, Gaia Varona a questo punto. Io non vorrei essere frainteso, sono un paladino delle regie che fanno discutere, che ci fanno parlare, mi piace tutto ciò e adoro l'opera anche per le regie nuove che fanno discutere. Però quando noi vediamo sulla scena delle incoerenze, prima Mattioli parlava di incoerenze o di sciocchezze, tout simplement, l'ennesimo Orfeo di Monteverdi ambientato in un nightclub degli anni 60, è colpa del dramaturg o è perché il dramaturg non c'era?
Ecco, questa è un'ipotesi interessante effettivamente. Guarda, non mi sarebbe venuto in mente di porla in questi termini, ma potrebbe essere un'ottima maniera di spiegare il ruolo del dramaturg, che appunto permette di evitare la presenza di un dramaturg, permette proprio di evitare di produrre sciocchezze, come dici tu, no? Cioè di spostare o accostare o mettere insieme degli elementi che effettivamente non producono coerenze, ma producono semplicemente magari effetti divertenti, ma nulla più di questo. Però ecco, mi sembra importante anche dire, seguendo quello che raccontava Alberto Mattioli, che ringrazio perché effettivamente mi fa piacere, cioè non solo è molto interessante il suo lavoro, ma mi fa piacere perché in qualche modo l'intuizione che io avevo di questo mestiere, che io invece non conosco dall'interno naturalmente, ma solo come sguardo critico, diciamo, da fuori, tutte le cose che lui ha detto mi confortano, ecco, nel mio intendimento della questione. Ecco, diciamo, secondo me non vanno visti come custodi di posizioni acquisite, ma come elementi di movimento, come vettori, diciamo, no? Come elementi che fanno muovere appunto l'oggetto di cui si parla, il testo di cui si parla, quindi l'opera in questo caso, continuamente, quindi muovendosi loro stessi continuamente fra ricerca e invenzione e continuamente, credo io, fra i dettagli e la visione di insieme, perché anche quello che diceva, no, Alberto Mattioli poco fa, insomma, che cioè il fatto che il dramaturg lavora sì alla produzione dello spettacolo, ma poi si rapporta, appunto, scrive il programma di sala, eccetera, questo processo, per esempio, di inclusione del pubblico, di negoziazione naturalmente non del singolo pubblico, ma del pubblico come presenza dell'oggi, no? Come sguardo, tutto deve essere sensato e coerente, deve essere fortemente ragionato. Secondo me in questo senso il dramaturg è proprio una presenza che aiuta a non avere le sciocchezze, no? Nei termini di Giuseppe Clericetti, perché è un po' il fulcro, no? Mi sembra, di tante pratiche collaborative, e garantisce anche la coerenza fra tutte queste pratiche collaborative, includendo in queste collaborazioni appunto il dialogo con ciò che accade fuori dal teatro e non solo ciò che accade al suo interno.
Da un punto di vista della storia dell'opera, se vogliamo metterla così, il Novecento è stato il momento in cui è nato il repertorio che conosciamo oggi, cioè il momento in cui si è smesso di scrivere in quantità opere nuove e si è iniziato a riutilizzare quello che era già stato scritto nel passato. Questo ha comportato inevitabilmente diversi adattamenti e diverse soluzioni per continuare ad attrarre il pubblico. La Handel Renaissance, la Mozart Renaissance, la Bel Canto Renaissance, e poi abbiamo avuto ovviamente anche la prassi esecutiva. Io la considero uno degli adattamenti che sono serviti a svecchiare il repertorio e a attrarre nuovamente il pubblico su opere già vecchie. Tra questi credo anche l'adattamento in condizioni nuove delle opere antiche, quindi spostamenti di tempo, eccetera, eccetera. Allora, Alberto Mattioli, secondo te perché l'Italia, che è il paese in cui maggiormente si rivisita il passato e in minor misura si scrivono opere nuove, è il paese in cui il drammaturgo trova così tante resistenze?
Ma guarda, la ragione è molto semplice. Noi scontiamo una delle grandi conquiste della civiltà italiana, e cioè quella che il teatro musicale sia stato un fenomeno nazional popolare, come insegnava Gramsci. Questa è una delle grandi conquiste della civiltà italiana, che ha reso disponibile per tutti, senza nessuna distinzione di cultura, di classe sociale, un prodotto intellettuale in fin dei conti così sofisticato, così complesso, così anche difficile come è l'opera lirica. Dall'altro però è una maledizione, perché c'è una parte di pubblico che si è arroccata sull'idea che il bello consista nel rivedere ciò che già si conosce. Io penso che il bello sia il contrario, cioè sia riscoprire come i capolavori che si amano e si conoscono diventano sempre nuovi, perché parlano al nostro tempo in maniera diversa, si rapportano in maniera diversa col nostro tempo. Aggiungo che l'Italia ha avuto, lo dico proprio senza nessun problema, un grosso problema negli anni Ottanta, quando il teatro leader, quello su cui si rapportano le scelte di tutti gli altri, parlo evidentemente del Teatro alla Scala, ha scelto legittimamente come linea culturale e intellettuale quella della conservazione assoluta, per cui tutto quello che succedeva nel resto del mondo, fuori dai navigli, veniva ignorato. Ignorata la riscoperta del barocco, ignorata la prassi esecutiva originale, ignorata la generazione dei direttori antiromantici, ignorato in fin dei conti anche la Rossini Renaissance, almeno per quello che riguarda le opere serie, ignorato tutto, e si è fatto credere al pubblico che nel 1992 la Traviata fosse quella della Cavani, che è legittimo, per carità, ma è chiaro che poi viene questo effetto di atemporalità che colpisce nei teatri italiani, dove tu entri e dici: ma siamo nel 1950 o nel 2022?
E allora non vi stupirà questo prossimo ascolto. Lo sfumiamo, sicuramente i nostri ospiti lo hanno riconosciuto, si parlava di Scala e non si poteva scegliere che l'ultimo trionfo scaligero, il Macbeth dello scorso 7 dicembre, noi c'eravamo, lo abbiamo ascoltato, questo era il coro dei Sicari, dirigeva Riccardo Chailly.
Scusatemi, ma io non riesco a stare zitto, mi dispiace, poi sono anche vicino alla pensione, quindi vabbè, fatemi dire. Io non
ma
capisco.
Perché in Svizzera ci sono ancora le pensioni?
È bellissimo.
Questa è una notizia.
No, ascoltate, allora.
Tutti nel Ticino.
No, ascoltate, quando abbiamo fatto la nostra diretta, Davide, no?
Sì.
E poi c'erano vari ospiti, si parlava del più e del meno. Io sono il solito rompiscatole che deve dire: ma avete ascoltato il coro? Ma avete gli orecchi? Ma caspita, ma ci sono delle situazioni dove non ci si può esimere dal dare un giudizio qualitativo, e in questo caso il coro abbiamo sentito adesso, ma è inaccettabile. Basta adesso inneggiare perché è il coro della Scala. No, no, no. basta.
E questo era un pistolotto di Giuseppe Clericetti, giustamente, insomma, diciamo, l'ascolto non premiava il coro della Scala, però diciamo una cosa, che anche il problema più serio in questa prima, alla fine, sono stati i fischi contro Davide Livermore, ed evidentemente contro anche una drammaturgia. Io ricordo che l'ultima opinione in quella serata fu proprio di Alberto Mattioli, e disse delle parole interessanti sul lavoro non drammaturgico operato da Davide Livermore. E quindi forse con questo esempio potremmo chiarire ancora meglio che cosa fa e che cosa non fa il drammaturgo. Alberto Mattioli.
No, in realtà secondo me il problema, forse non mi sono espresso bene.
Bene, abbiamo l'occasione di chiarire, scusa.
Abbiamo apprezzato quel Macbeth. Il problema di quello spettacolo, secondo me, non era l'assenza di idee, che ce n'erano troppe. Purtroppo il teatro, vedete, è una cosa estremamente complessa, ma alla fine anche molto semplice. Cioè deve passare un'idea del testo. Il difetto di quel Macbeth che ne proponeva troppe. Per esempio, io ho trovato molto interessante, affascinante, l'idea che il rapporto fra Lady Macbeth e Macbeth fosse di natura molto fisica, carnale, sessuale, perché la risposta, più o meno giusta, poi si può discutere, è una domanda che ci siamo sempre posti, cioè perché lei gli fa fare quello che vuole, perché, diciamo, lo affascina anche fisicamente, non solo dal punto di vista dell'ambizione o dei progetti di potere. Però questa idea, che era in sé molto buona, finiva per essere un po' diluita dalla quantità di proposte che venivano fatte da questo spettacolo, che comunque guarda, fondamentalmente le contestazioni a Livermore, che erano poi, secondo me, del tutto ingiuste, perché comunque è un spettacolo di grande qualità tecnica e anche visiva, derivavano fondamentalmente da un fatto, che era la quarta prima di fila di Davide Livermore, e nessun, come dire...
È difficile, certo.
Scusate, ed è chiaro che da un lato, come dire, si mette a dura prova la creatività dell'artista, ma dall'altro c'è anche il pubblico che dice, beh, insomma, abbiamo capito, fateci vedere anche qualcos'altro, ecco.
Sì, in qualche modo, scusami Alberto Mattioli, rispetto a quello che stavi anche dicendo prima, qui si è andati nella direzione esattamente opposta. Bene, abbiamo trovato la formula di modernamento che funziona, la ripetiamo all'infinito, confermando di fatto quello che stavi dicendo prima, ecco.
Sì, hai detto, diciamo, meglio quello che tentavo di dire io. Il problema è proprio questo. Allora, secondo me, non è poi nemmeno giusto che il teatro imponga una sua linea e una sola in termini di messa in scena o anche di scelte musicali. Però trovo giusto, anzi di più doveroso, che una grande istituzione, nel caso del Teatro alla Scala, ma potremmo citarne molte altre, proponga al pubblico una pluralità di soluzioni. Allora, nel mondo della messa in scena contemporanea ci sono infinite scuole, capiscuola, tendenze, ipotesi, valutazioni, eccetera. Io credo che il pubblico milanese, come quelli di tutto il mondo, abbia il diritto di avere, come dire, un panorama più o meno completo di quello che succede di importante nel mondo. E questa sera va in scena alla Scala, alla prima, un ballo in maschera con la regia di Marelli. Non dico altro.
Non diciamo altro.
Gaia Varon, siamo in chiusura, mancano 25 secondi. Allora... il futuro dell'opera, della messa in scena in Italia, più Dramaturgen, non più Nibelungen, Dramaturgen?
Assolutamente, io penso proprio che questo sarebbe effettivamente un elemento molto 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 utile. Poi concordo con tutto quello che diceva Alberto Mattioli anche sulla formula Livermore come eccesso di idee, che non è stato solo il Macbeth, è stato così anche negli spettacoli precedenti, almeno a mio giudizio. Forse un dramaturg, in questo caso un dramaturg in-house, come si dice, no? Cioè se il teatro stesso avesse un dramaturg, che potrebbe questo essere un ruolo che non solo interviene sulle singole produzioni in assistenza, in aiuto, eccetera, ma che corrobora questa linea che giustamente proponeva Mattioli, che riguarda la Scala, ma anche altri teatri naturalmente in Italia, cioè di avere la capacità di guardare, di leggere il mondo, di aprirsi al mondo e di importare modi diversi di fare teatro e di mettere in scena l'opera. Tanto più, chiudo su questo, sì. Diceva giustamente Davide, la nascita del repertorio, no? È stato un cambiamento radicale, dopodiché c'è stata la tecnologia, se uno vuole vedere La Traviata della Cavani ce l'ha in DVD, no? Sì. abbiamo un intero bagaglio di vecchie Traviate o di qualunque, di vecchie Aide o di quello che si vuole, per cui forse uno va a teatro per vedere qualcosa di nuovo.
E con queste parole sante.
No, un attimo, nell'ossequiare Gaia Barone, fargli i complimenti, vorrei riassumere il suo intervento con una formula che ci trova tutti d'accordo e comunque trova d'accordo me: più dramaturgen per tutti.
Ecco, fantastico, molto bene. E con questa risata di Alberto Mattioli e con questa idea santa di Gaia Barone, direi che noi ci salutiamo. Grazie mille a Giuseppe Clericetti per essere intervenuto e come sempre grazie mille a Gaia Barone e ad Alberto Mattioli. A presto.
Buongiorno.
Не я,